Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Holy Daily Cogito. Io sono sempre Rick e dovete sapere che l'obiettivo di questa rubrica che sta intrattenendovi durante la pausa natalizia non è soltanto quello di mandare avanti baracca e burattini durante la mia assenza da Daily Cogito, il quale è un lavoro sporco e qualcuno dovrà pur farlo. Soprattutto durante le mie vacanze, no, l'obiettivo è anche e soprattutto quello di diffondere e far conoscere voci alternative del web che meritano di essere ascoltate molto di più. E la voce di oggi è proprio fra queste. Sto parlando di Mary Jekyll, una ragazza che ha un canale YouTube e un podcast in cui parla di cose meravigliose, letteratura, storie, miti, narrazioni, fiabe e chi più ne ha più ne metta. Per esempio, nell'Holiday Licogito di oggi, Mary Jekyll ci parla di un romanzo straordinario, uno dei miei preferiti, Pastorale americana di Philip Roth, e discuterà di conflitto, di etica, di Kant, di tantissime cose interessanti, perciò non vi rubo ulteriori minuti e vi lascio alla voce di Mary Jekyll. Sotto come sempre tutti i link per seguirla, ma adesso lasciamo parlare lei e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
La vittima è l'eroe del nostro tempo. E Seymour Levov ne è la prova schiacciante. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Holy Daily Cogito. Io sono la nuova intrusa, sono Mary Jekyll e oggi volevo parlarvi di un libro secondo me stupendo, cioè Pastorale americana di Philip Roth, autore che purtroppo è venuto a mancare il maggio dell'anno scorso. Perché volevo presentarmi a voi con Pastorale americana? Perché uno dei suoi personaggi principali, cioè Mary Levov, diminutivo di Meredith, è l'origine, diciamo, del mio nickname. Ho preso spunto da ciò che rappresenta Mary in Pastorale americana per dar vita al mio nick su YouTube. Ma arriviamo al dunque, perché arriviamo a parlare del bello della situazione, al bello di questo podcast. Pastorale americana è la storia di un dramma familiare che vede coinvolto in primis il protagonista, cioè Seymour Levov, detto da tutti per via del suo aspetto lo svedese. Seymour Levov è un padre di famiglia amorevole, adorabile, amato da tutti, veramente da tutti, da vicini di casa, da familiari, da amici, da tutti, tranne che dalla figlia Mary, che in questo romanzo rappresenta il caos, la distruzione della forma, dell'ordine delle cose, che invece ama molto Seymour Levov. Mary ha un rapporto conflittuale con il padre. In un primo momento si presenta morboso quando è piccola, quando è ancora una bambina, molto attaccata al padre, tanto da risultare quasi competitiva con la madre. Una sorta di complesso di Elettra viene mostrato nel libro. Quando diviene adolescente, però, comincia a manifestare i primi tratti del suo carattere iracondo, perché Mary è veramente intrattabile quando diviene adolescente. Mary diviene la radice, tra l'altro, di tutti i problemi che riguardano lo svedese. E perché parliamo di un dramma? Non semplicemente per via di un complesso di Elettra, ma soprattutto per via del fatto che Mary, una volta adolescente, diviene una terrorista. E tutto ha inizio quando un giorno Mary si reca di notte in un ufficio postale, piazza una bomba e quando questa bomba esplode e distrugge tutto, uccide un uomo. È così che Seymour diviene a tutti gli effetti il padre di un'assassina, il padre di una terrorista che non riesce a comprendere, tra l'altro. È così che nasce il conflitto interiore nell'animo di Seymour Lefov, perché riconosce di essere il padre di una criminale, ma allo stesso tempo rimane comunque suo padre, quindi tende a volerla difendere in qualche maniera dagli attacchi di tutti. Dice: mia figlia deve essere stata condizionata da qualcun altro deve averla costretta, deve essere stata manipolata. Ed è qui che entra in gioco il tema della vittima. Egli in primis è la vittima di questa circostanza, è la vittima degli eventi della storia, anzi nel libro viene addirittura detto che Seymour è uno strumento della storia, cosa abbastanza denigrante per il protagonista di un racconto, non trovate? Perché di solito l'eroe è colui che agisce, colui che fa qualcosa, colui che porta avanti anche degli ideali, quindi con le sue azioni risponde a quegli ideali, e invece Seymour è tutto il contrario, è un burattino. Ed è a questo concetto, tra l'altro, che si oppone la figlia Mary, che non vuole assolutamente essere un burattino della storia, uno strumento che si lascia condizionare dagli altri e condizionare da quello che succede perché cade dal cielo. Mary si oppone agli ideali di famiglia, ideali che rispecchiano, tra l'altro, la borghesia, quindi una classe sociale alla quale lo svedese è fiero di appartenere. Mentre Mary no. Una classe sociale che Mary ritiene ipocrita, mentre Seymour Lefov ritiene la normalità, perché Seymour in primis è un personaggio che non capisce Mary, ma perché non la capisce? Perché non empatizza con lei quando si mostra sensibile nei confronti dell'umanità, del malessere dell'umanità in generale, della povertà, della guerra? Non è sensibile nei suoi confronti perché Seymour è un personaggio molto semplice. È genuino. È così genuino da risultare ingenuo. E la sua ingenuità può essere l'unica colpa che gli si può attribuire. Per il resto, il suo personaggio è una totale vittima. Ma perché ho detto all'inizio che la vittima è l'eroe del nostro tempo? Molto semplice, perché adesso il concetto di vittima è qualcosa di più complicato, non è semplicemente qualcuno che ha subito un male, qualcuno a cui è stato fatto qualcosa la vittima. La vittima è uno status a cui paradossalmente molti ambiscono. Molti infatti ambiscono a ciò che comporta l'essere una vittima. Ne parla Daniele Giglioli in Critica della vittima, un saggio molto breve di poco più di 100 pagine, scritto in maniera molto molto semplice e immediata, che vi consiglio assolutamente di recuperare perché ne vale la pena ed è davvero alla portata di tutti. Cosa significa, cosa c'entra insomma questo saggio con il discorso? Secondo me è fondamentale parlare di vittima in questo senso perché il personaggio principale di questa storia è una vittima in funzione del fatto che è figlio anche del Novecento. Il Novecento è il secolo in cui nasce questa idea di vittima come qualcuno che effettivamente ha una storia da raccontare. Ed è un vantaggio poter raccontare una storia. Facciamo un passo indietro e recuperiamo il significato che sta alla base di questo saggio. Critica della vittima di Daniele Giglioli è un saggio dedicato proprio all'esplorazione della figura della vittima, soprattutto la vittima che è nata nel Novecento, quindi un concetto diciamo nuovo per la letteratura. Critica della vittima è una critica fatta mossa in senso kantiano, quindi non è un attacco alle vittime. Tra l'altro Giglioli stesso afferma anche in molte interviste che tutto il suo rispetto va alle vittime reali delle sofferenze, degli attacchi, dei mali di qualunque tipo, dei crimini, anche quelli più efferati della storia. Tuttavia, è necessario, a parer suo, muovere una critica in senso kantiano al concetto di vittima. E che significa questo? Significa voler analizzare il concetto e volergli attribuire dei confini, dargli quindi una definizione, dargli una forma. per comprendere al meglio il fenomeno. E cosa comporta questo fenomeno? Perché molti curiosamente ambiscono ad essere vittime. Ambiscono ad essere vittime perché l'essere vittima garantisce ascolto, garantisce rispetto, garantisce identità, garantisce diritto di parola. Non è una cosa scontata, soprattutto in un periodo come questo, in cui anche nelle nostre relazioni sociali sfruttiamo spesso il vittimismo come mezzo per ottenere qualcosa, come mezzo per darci un tono, comunque per avere dei vantaggi, giusto? Quindi vale la pena forse affrontare il discorso in maniera più provocatoria, se vogliamo, perché critica della vittima risulta davvero provocatorio come titolo, visto che la vittima è colei che non deve essere criticata in assoluto, perché chi la ascolta, chi sta davanti a lei, deve solo empatizzare, deve solo provare sensibilità, deve solo immedesimarsi, sentire la storia che ha da raccontare. Eppure quello che fanno tutt'oggi molti tuttora molti leader politici, molti ma anche molte star, è sfruttare il vittimismo per elevarsi, per far sì che la gente ascolti quello che hanno da dire, perché la vittima ovviamente ha il diritto di essere ascoltata. E che accade in pastorale americana? Torniamo a noi. Accade che Seymour può raccontare la sua storia proprio in veste di vittima, proprio in quanto strumento della storia. E anche Mary è una vittima della situazione, perché diviene vittima di un circolo vizioso che la porta poi a divenire un mostro a tutti gli effetti, a divenire colei che fa nascere il conflitto vero e proprio. E di che conflitto stiamo parlando? Stiamo parlando sì della guerra, ma anche e soprattutto del conflitto interiore. Un conflitto quindi che passa dalla sfera pubblica alla sfera privata, un conflitto che colpisce una persona, cioè Seymour Lefow, suo padre, che non vuole avere a che fare con il mondo pubblico, ma deve avere a che fare con i suoi demoni interiori. E da dove hanno origine, secondo la lettura di questo personaggio, i demoni che deve affrontare? Da un episodio molto molto curioso. Ve lo leggo da pagina 166 dell'edizione Einaudi, che vi consiglio di acquistare se ne avete voglia, anzi vi costringo ad acquistarla, compratela mi raccomando, perché ne vale la pena. Detto questo, vi leggo un passo che a parer mio è molto molto significativo, perché rappresenta la miccia, rappresenta ciò che ha scatenato tutto nella mente di Mary in primis. E cosa succede qui? Succede, assistiamo a un episodio di vita quotidiana della famiglia, un episodio in cui troviamo Seymour, Mary e Dawn, la madre, davanti al televisore, che guardano il telegiornale. Cosa accade sullo schermo? Andiamo a leggere. Si era nel 62 o nel 63 più o meno, al tempo dell'assassinio di Kennedy, prima che la guerra nel Vietnam iniziasse sul serio, quando, per quanto ne sapevano tutti, l'America era solo alla periferia del casino che stava per succedere laggiù. Il monaco che si sacrificò aveva una settantina d'anni, era magro, aveva la testa rasata e portava una veste color zafferano. Seduto con le gambe incrociate e la schiena diritta, in una strada deserta di una città del Vietnam del Sud, compostamente seduto così davanti alla folla di monaci radunatisi per assistere all'evento come se partecipassero a un rito religioso, il monaco aveva capovolto una grossa tanica di plastica e si era versato addosso la benzina, il cherosene o quello che era, bagnando l'asfalto intorno a sé. Poi aveva acceso il fiammifero e in un lampo era stato avvolto da un nembo di fiamme ispide. Al circo c'è a volte un artista reclamizzato come il mangiatore di fuoco che nel suo numero dà al pubblico l'impressione che le fiamme gli escano dalla bocca, e là, nella strada di quella città del Vietnam del Sud, questo monaco con la testa rasata dava l'impressione che le fiamme, invece di assalirlo dall'esterno, guizzassero nell'aria dall'interno. Non soltanto dalla bocca però, ma in un'istantanea eruzione dalla testa, dalla faccia, dal petto, dal ventre, dalle gambe e dai piedi. Poiché il monaco rimaneva perfettamente diritto senza dar segno di sentirsi bruciare, poiché non muoveva un muscolo e tantomeno gridava, da principio parve proprio un numero da circo, come se ciò che si stava consumando non fosse il monaco ma l'aria che lo circondava. Il suo atteggiamento rimaneva esemplare, era l'atteggiamento di una persona che, del tutto altrove, stava già vivendo un'altra vita, un adepto della contemplazione disinteressata, meditabondo, sereno, un semplice anello della catena dell'essere non toccato da quello che per caso gli stava capitando sotto gli occhi del mondo intero. Né urla, né contorsioni, solo la sua calma nel cuore delle fiamme. Ora, questo è la causa di tutto. Un monaco che si dà alle fiamme per protesta. Cosa possono fare tre persone appartenenti alla classe sociale borghese che vedono l'evento? Rimangono comunque scioccati, ma colei che rimane davvero più sconvolta, che davvero viene colpita dalla situazione, come se l'appartenesse molto da vicino, è Mary, che inizia davvero a balbettare, perché Mary ha un forte problema di balbuzie, e non riesce a togliersi dalla testa questa immagine. Più avanti viene detto che dopo aver visto tutto questo, Mary, che aveva 10-11 anni all'epoca, non riusciva a prendere sonno la notte. Aveva bisogno comunque di sfogarsi, la bambina. E quindi una volta nel lettone con i genitori, come se fosse più piccola, dice: devi proprio distruggerti col fuoco per far ragionare la gente. Possibile che a nessuno importi nulla. Possibile che nessuno abbia una coscienza. Possibile che a nessuno sulla terra sia rimasta una coscienza. E ogni volta che la parola coscienza le sfiorava le labbra, Mary si rimetteva a piangere. Cosa potevano dirle? Come potevano risponderle? Sì, certe persone hanno una coscienza, molte persone hanno una coscienza, ma disgraziatamente ci sono delle persone che non hanno una coscienza, è vero. Sei fortunata, Mary, tu hai una coscienza sviluppata molto bene. È ammirevole che alla tua età tu abbia una coscienza simile. Noi siamo fieri di avere una figlia che ha tanta coscienza e alla quale sta tanto a cuore il benessere degli altri e sa comprendere le sofferenze altrui. Questo, insomma, è quello che dicono per calmare la piccola i due genitori, tuttavia non comprendendola realmente, perché la sofferenza di Mary è una sofferenza che va oltre tutto quanto. La sua sofferenza non viene compresa, non riescono i suoi genitori ad attribuire una forma. Tutto questo dramma familiare è rappresentato di incomprensioni, è dato nel libro anche dalla descrizione dell'aspetto fisico dei personaggi, che a mio avviso è veramente interessante e illuminante rispetto alla loro psicologia. Non fatelo con le persone, fatelo solo con i personaggi, giudicate dall'aspetto solo negli scritti. Vabbè, chiusa sta baggianata. Cosa volevo dire? Volevo dire che lo svedese, Simon Levov, che viene chiamato da tutti lo svedese, si presenta come un bellissimo uomo che da giovane giocava a baseball, giocava a football, ben spallato, bei muscoli, occhi azzurri, capelli biondi, insomma un adone. E sua moglie Dawn, considerata ufficialmente bellissima da tutti, tant'è che in gioventù era stata Miss New Jersey. Questi due bellissimi individui, curiosamente, nella storia danno origine a una ragazzina mostruosa, perché Mary ha un aspetto mostruoso, è troppo alta per la sua età, ha problemi di balbuzie, quindi risulta impacciata, goffa anche nei movimenti, e in adolescenza comincia seriamente ad avere problemi di peso, tant'è che diviene obesa. Poi successivamente, in un altro punto della storia, perde tantissimo peso, quindi diviene addirittura anoressica. È un mostro informe, diciamo, anche da un punto di vista visivo, Mary. Ed è anche per questo che i genitori non riescono ad attribuirle una forma, non riescono neanche a spiegarsi come hanno fatto a dare origine a questo genere di personaggio. Un personaggio veramente contorto, che ai loro occhi risulta simbolo del caos. È in questo senso che Pastorale americana per questo libro risulta un titolo palesemente ironico, perché questa storia è tutt'altro che una pastorale, è tutt'altro che bucolica, non c'è niente di tranquillo. e ogni singolo aspetto del passato, del presente del protagonista, Seymour, è attaccato dall'incomprensione. Un'incomprensione del mondo e di se stesso che fa di lui proprio un mero strumento della storia, come viene detto da Philip Roth stesso. Ora, spero di avervi almeno interessati, incuriositi, di avervi anzi invogliati alla lettura di questo libro, perché davvero, ascoltatemi, ne vale la pena. So che l'ha amato molto anche Rick, per cui se vi fidate anche del suo giudizio, prendetelo. Insomma, fatevi un regalino post-Natale. Vi consiglio inoltre di dare un occhio anche a Critica della vittima di Daniele Giglioli, perché davvero non solo è semplicissimo da leggere, ma offre degli spunti interessanti anche in relazione a Pastorale Americana stesso. Quindi buttatevi in libreria. Detto questo, ringrazio tantissimo voi per avermi ascoltata fino a questo punto, ringrazio tantissimo Rick per avermi ospitata insieme a tutti gli altri, perché davvero ci ha dato un'opportunità d'oro, molto generoso da parte sua. Io ora smetto di blaterare. Se volete ascoltarmi ancora, vi ricordo che potete trovarmi su YouTube, così potete vedere anche la mia faccia. Se cercate Mary Jekyll mi trovate. E inoltre volevo dirvi anche che ho un podcast dedicato alle fiabe che si chiama Mary Jekyll Racconta, che potete trovare su Spreaker, su Spotify e altre piattaforme dedicate al podcasting. Su YouTube parlo di letteratura, libri principalmente, quello è il mio settore. Detto questo, vi saluto davvero, vi mando un bacio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.